Abbiamo diverse domande a quali tenterò di rispondere molto velocemente. Allora, la prima domanda che abbiamo ricevuto prima, che ho ricevuto prima era se esiste una traduzione del testo di cui ho parlato prima, legato a, appunto al libro dei mutamenti e alle cinque posizioni. No, non esiste una traduzione, il testo io me ne sono occupata, diciamo, sia per la mia tesi di dottorato che in un articolo che ho pubblicato, però non esiste una traduzione. Uno dei delle possibili ragioni per cui non c'è una traduzione, che è un testo estremamente tecnico, che avrebbe probabilmente una group, cioè una, diciamo in inglese una leadership, cioè un gruppo di persone interessate che lo leggono molto limitato, però è sicuramente molto interessante. Io, cioè, al momento mi sto occupando effettivamente di questo testo, ma in relazione ai commentari del libro di mutamento dei monaci Gozan. Spero di insomma riuscire a includerla, un argomento che spero di riuscire a includere nel libro, perché effettivamente è molto interessante, ma non ci sono riferimenti in lingue occidentali, c'è anche abbastanza poco in giapponese in realtà. Allora, poi ci chiedono, anche se la quinta posizione rappresenta l'identità fra illusione e risveglio, la terza posizione sembra il vero fulcro per potersi muovere fluidamente fra tutte. È corretta questa interpretazione? Allora, questa è una riflessione molto molto interessante, perché è praticamente l'approccio Rinzai, cioè questa la centralità della terza posizione come una sorta di lascia passare fra le varie posizioni, perché sta al centro, in quanto abbiamo le prime due e poi le ultime due, è l'approccio Rinzai, ed è un approccio molto criticato da parte dei monaci Soto, specialmente nel testo che vi ho fatto vedere prima, molto tecnico, su diciamo Libro dei Mutamenti e le Cinque Posizioni. È un approccio molto criticato perché, secondo la visione Soto, la terza posizione comunque è ancora ancorata, diciamo, è la terza posizione è ancorata all'idea di risveglio, cioè è dove, pur avendo risveglio e illusioni insieme, la mente va molto diciamo, ad ancorarsi, è molto legata all'idea di risveglio come stato ideale. Quindi, nel caso della scuola sotto, questo aspetto viene molto criticato e infatti è motivo di disputa fra i gruppi, specialmente sotto e Rinzai. Però effettivamente sì, esisteva questo approccio, ed è un approccio che veniva adottato specialmente in ambito Rinzai, e in alcuni casi anche in ambito Gozan. Troviamo la centralità della terza posizione. Allora, poi ci chiedono da quando viene utilizzata la denominazione da Soto Zen. Allora, questa è una domanda molto interessante, perché in giapponese Soto Shu, giusto? La parola Soto Shu non c'è nei testi premoderni. Quello che vedete nei testi premoderni, lo scrivo in chat, un attimo che metto la tastiera giapponese, lo scrivo in chat, quello che vedete nei testi premoderni è questa denominazione che vi scrivo, ossia Tomon. Tomon significa la via, l'entrata di Dongshan. Ossia, la scuola Soto veniva chiamata in questo modo qui, e questo vi fa capire tanto quanto fosse centrale il lignaggio cinese, perché veniva proprio definito Tomon o Tojo, comunque ha lo stesso significato. Quindi la denominazione Soto Shu in realtà si ha molto 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 dopo. Un'altra cosa da tenere presente è che la Shu in giapponese, sto cercando di scrivere in giapponese, ma ok, eccolo qua. Allora, la parola shu in giapponese, vedete, questo carattere qui, che viene tradotto come scuola oggi, viene comunemente tradotto come scuola. In realtà, in periodo medievale questa denominazione non esisteva, ma si preferivano altri tipi di denominazione che indicavano il lignaggio. Quindi c'era, ad esempio, il lignaggio di Gasan, che viene definito come Gasan Ha, per esempio. Quindi la corrente di Gasan, ok, questo è quello che trovate in periodo medievale. Per esempio, c'era la corrente di Gasan, c'era la corrente di Meho. Quindi vedete, questo carattere Ha era sicuramente molto più diffuso della parola, del carattere Shu, che poi viene tradotto come scuola. O alternativamente, trovate molto in riferimento alle scuole Zen, trovate il carattere di Mon come entrata. Ricorderete il Mumonkan, intenzione entrata. Però la definizione di Soto Shu in realtà viene molto molto dopo. Questo in realtà è una cosa molto importante, perché vi renderete conto che non c'era la presenza di un'identità come scuola unitaria, c'era quello che c'era era la divisione in lineaggi tipo Gasan, tipo Meho, eccetera, eccetera. Mancava completamente l'idea di scuola unitaria che abbiamo oggi. E come dicevo prima, apro una piccola parentesi, il fatto che appunto la metafora della scuola sotto come un vaso dove si vanno ad accogliere, ad unire diversi, diciamo, insegnamenti, in realtà non è una cosa negativa, ma una cosa molto, molto positiva che ci fa riflettere sul fatto che la scuola sotto dell'epoca, diversamente ad esempio da altre scuole buddiste, sia stata in grado di adattarsi, cioè quello che l'unione di tanti insegnamenti insieme non ci suggeriscono che lo Zen non fosse puro, quasi l'opposto, suggeriscono che lo Zen era un insegnamento, o i monaci Zen erano effettivamente stati in grado di adattarsi moltissimo ai cambiamenti dell'epoca, e questo è quello che ha permesso la longevità della scuola, cioè l'adattamento, perché se loro si fossero chiusi a dire no, noi non vogliamo praticare nulla, vogliamo solo praticare lo Zazen, non vogliamo imparare niente, a quel punto non esisterebbe più la scuola sotto. Invece l'adattamento è quello che ha reso la scuola sotto una delle scuole più diffuse in Giappone in periodo medievale, ma anche poi una delle scuole più diffuse proprio a livello capillare, anche poi nel periodo moderno. Allora, poi abbiamo un'altra domanda. Qui ci chiedono: il diagramma dell'ultimo supremo richiama parallelamente la formazione delle ipostasi platoniane e neoplatoniche, l'uno, i due principi, i dieci numeri del mondo materiale, sì, è vero. Mentre il corpus ermeneuticum apre il parallelismo uomo-universo con il macrocosmo ed il microcosmo. Esistono degli studi. Scusate, mi sono persa. Esistono degli studi che trattano approfondimento questi aspetti paralleli tra Oriente e Occidente? No, non esistono studi di questo tipo, non esistono studi di comparatistica che io sappia, dove appunto l'aspetto più di filosofia, cioè la filosofia ellenistica, la filosofia greca, viene affrontata in relazione alle cinque posizioni. Non esistono. Tenete anche presente che gli studi sulle cinque posizioni sono molto limitati, cioè non è che abbiamo grandi riferimenti, grandi studi né in giapponese né in inglese, perché come avete visto ai diagrammi sono degli argomenti molto, molto complessi, anche molto stratificati proprio a livello di nozioni, quindi c'è pochissimo. No, non esiste questo tipo di comparazione che secondo me sarebbe anche interessante. Non credo esista una linea diretta fra quello che lei cita appunto di filosofia greca con in particolar modo la parte cinese, però effettivamente sì, potrebbe essere una chiave interpretativa interessante. Che legami ci sono fra i Goi e le 10 icone del Bue? Allora, non ci sono dei legami evidenti. Nelle 10 icone del Bue abbiamo appunto la logica che sottostà alle 10 icone del Bue è molto simile, però di fatto, almeno in Giappone, non vengono messi insieme, cioè non vengono uniti i due insegnamenti, ma rimangono separati, anche perché comunque le 10 icone del Bue erano probabilmente molto più diffuse nella scuola Rinzai. Molto meno li troviamo nella scuola sotto, decisamente sono molto meno diffuse. Come veniva vissuto il rapporto fra illuminazione improvvisa e cinque posizioni? C'è una riflessione al riguardo? Questa è una domanda molto interessante, perché uno dei filoni accademici che più ha, diciamo, dominato lo studio dello Zen di periodo premoderno è questa contrapposizione fra illuminazione graduale e illuminazione improvvisa. Ma purtroppo, mi dispiace dirlo, ma in Giappone questo tipo di diciamo, opposizione non è stato molto al centro di dibattiti, cioè almeno nella scuola sotto la trattazione dell'illuminazione improvvisa praticamente non la troviamo, praticamente non esiste. Vado a memoria, ma se non ricordo male, uno dei primi riferimenti che ho trovato sull'illuminazione improvvisa, in contrapposizione all'illuminazione graduale di documenti sotto è della fine del XVII secolo. E addirittura si parla di un testo che era conservato presso la biblioteca del Toshogu a Nikko. E è un testo che era indirizzato ad ambiente Tendai, quindi non era neanche indirizzato a monaci Zen. Quindi direi che se dovessi dire a livello proprio di approccio, sicuramente, anche se non troviamo dei riferimenti espliciti, sicuramente l'attenzione e la priorità viene data all'illuminazione graduale. è l'approccio all'educazione graduale, nonostante si usi la pratica koan, che invece solitamente diciamo, abbiamo spesso nei koan dei riferimenti all'illuminazione subitanea, all'illuminazione immediata, però di fatto questo qui era semplicemente una tecnica di pratica, diciamo, analizzare queste storie era una tecnica di pratica, però di fatto non leggiamo nella geografia di nessun maestro che ha raggiunto, almeno maestri sotto, che abbiano raggiunto l'illuminazione subitanea, immediata, come succedeva in Cina. Sicuramente è un tipo di discorso che è molto predominante in Cina, con Chan del nord versus Chan del sud, è diciamo che riflette molto lo sviluppo del Chan cinese, questo tipo di opposizione, però non riflette lo sviluppo dello Zen giapponese.
Oltretutto, se permetti, anche in Cina questa distinzione tra graduale e improvvisa, oggi gli studiosi ritengono che sia un po' una creazione a posteriori, soprattutto della
Sì,
scuola meridionale,
esatto,
diciamo,
esattamente. Sì.
fondamentalmente, ecco, che ha per gettare discredito sulla scuola settentrionale.
Esatto, esattamente proprio così. Cioè, no, 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 grazie mille.
Scusa.
È esattamente proprio come dice. È un po', diciamo, una categorizzazione che forse non rifletteva l'approccio reale effettivamente alla pratica monastica. Allora, i Sammotsu, i tre diagrammi che vengono attualmente trasmessi a maestro di Shippuden, cerimonia di trasmissione del Dharma e fra cui il Kishimoto, può essere considerato un residuo dei Kirigami medievali? Più che un residuo dei Kirigami medievali, diciamo che questi tre diagrammi effettivamente venivano trasmessi nel periodo medievale come dei Kirigami. Quindi i tre diagrammi che avete visto prima, riformati da Manzan, nel periodo precedente effettivamente erano parte della segretezza e venivano trasmessi come dei Kirigami, però la forma è un po' più o meno quella che conosciamo oggi, diciamo non è cambiata molto a livello di forma, però sì, nel periodo medievale i Sammotsu, quindi i tre documenti erano trasmessi come Kirigami, quindi come documenti segreti. Allora, vedo scritto in inglese 5 rank, almeno collegato a Dongsha. Qualcosa di diverso da 5 posizioni, sembra quasi una gerarchia. Allora, questa è una domanda molto interessante ed è legata a come tradurre Goi, quel termine I che può essere tradotto, in giapponese si legge sia I che Kurai. Kurai è infatti più rendibile in inglese come rank, quindi come in senso gerarchico. A me non piace la traduzione rank in inglese, ma parlo di positions o posizioni in italiano perché non credo che questa enfasi gerarchica rappresenti come effettivamente venissero praticate le cinque posizioni, perché se ci rendiamo conto che sì, la quinta posizione è effettivamente il momento dell'unione, ma le varie posizioni sono praticamente sì, diciamo si uniscono l'una nell'altra nella progressione, è chiaro che non ho più una gerarchia, ma ho diverse posizioni. Poi quando parliamo di posizione, il professor Tollini la conosce benissimo, mi viene in mente un po' Dogen e Lo Hoi, cioè la posizione dharmica, no? Quindi secondo me la traduzione come posizione e l'eliminazione anche della concezione gerarchica rende di più come venissero praticate nella scuola sotto. Però devo ammettere che almeno da quello che Cioè, da quello che, come la, da, da quello che io, da come la vedo io, nel caso della scuola Rinzai, quando parlo di cinque dei Gui nella scuola Rinzai, preferisco la denominazione rank, perché in effetti nella scuola Rinzai si vede di più la progressione gerarchica, in cui paradossalmente la terza posizione viene vista come la posizione principe dove arrivare, ok? Quindi sicuramente la traduzione del termine i di Goi è legata anche all'approccio e a come le cinque posizioni venissero praticate.